è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui alla Zanzara, 18:36, i numeri di telefono per chiamarci in diretta, il numero verde per le vostre telefonate, 800 24 00 24, sms 349 238 6666, la Zanzara @radio24.it se volete scriverci. Partiamo subito, come al solito, sentendo i telegiornali di prima serata, TG2 18:30.
I vescovi esortano l'Italia a ritrovare l'energia morale del dopoguerra, basta rimessare nel fango, il voto sia contro l'aborto, Berlusconi scrive al Papa, efficace la lettera contro la pedofilia. Esulta Obama dopo l'approvazione della riforma sanitaria, abbiamo dimostrato al mondo che siamo un popolo ancora capace di grandi cose, abbiamo risposto alla chiamata della storia. In coma un ragazzo di 23 anni aggredito a pugni davanti ad un pub a Pescara, passanti indifferenti, nessuno interviene. Arrestato un nomade inchiodato dalle telecamere. Fermata una ragazza a Reggio Emilia, l'accusa avrebbe assoldato due killer per uccidere il padre rimasto ferito. Indagata anche la madre della ragazza ed un amico.
Eccoci qua, la prima cosa che voglio dire questa sera riguarda il cardinale Bagnasco, che ha appena finito una prolusione, così si chiama, un discorso, perché io pensavo si votasse nelle elezioni regionali per la sanità, per l'amministrazione, eccetera, eccetera. Invece il cardinal Bagnasco ci dice che il voto deve essere contro l'aborto. Certo, si riferisce, si rivolge agli elettori cattolici, però l'aborto è una cosa importante, per carità, non la voglio soprattutto per la Chiesa, ma non solo per la Chiesa. È un tema molto delicato che certamente può orientare il voto, però che alle regionali si debba pensare all'aborto quando uno vota, ecco, quello insomma mi stona un po'. Andiamo a sentire Studio Aperto.
Strage di Erba, la parola alla difesa, indagine a senso unico, prove contaminate, li hanno costretti a confessare, sostengono i legali della coppia e ripropongono in aula l'interrogatorio di Rosa. Vi prego, diceva la donna, non torturate Olindo. È in fin di vita, il 23enne preso a pugni davanti a un pub di Pescara. A colpirlo un giovane rom. La videocamera ha ripreso l'aggressione, avvenuta nell'indifferenza generale. Nessuno ha chiamato i soccorsi. Alcol a fiumi, un bicchiere dietro l'altro.
Certo che Battisti deve essere una fissazione per alcuni esponenti del PDL, vi faremo riascoltare più avanti la mitica ormai Renata Polverini alle prese con un'altra canzone di Battisti. Questa è una delle canzoni che è stata cantata sul palco di sabato scorso durante il comizio, durante i cortei del PDL. C'è l'incredibile questione dei numeri, perché non si è mai visto un governo di centrodestra che critica la questura. Di solito succede il contrario, c'è manifestazioni del centrosinistra che si dicono oceaniche, in cui i numeri sono esasperati, 400.000, 1 milione, 2 milioni, e la questura che ridimensiona. Un governo di centrodestra che critica la questura. Tutto nasce da Denis Verdini. Sentite.
I dati non a noi, agli scettici e a coloro che domani vorranno commentare. Abbiamo superato abbondantemente 1 milione. Guardatevi, non ve lo fate raccontare. Non ve lo fate raccontare.
Tu sei mia, tu sei mia. Fino a quando gli occhi miei avranno luce.
Fabrizio Cicchitto interviene praticamente dopo i dati della questura che ridimensionano da 1 milione a 150.000. Anzi, secondo un'altra interpretazione, insomma, la questura è stata anche troppo buona con questi 150.000, e dice la questura non si deve azzardare. Sentite.
Quando Piazza San Giovanni è piena va molto al di là il numero dei partecipanti delle 150.000 detta della questura.
E la Lega, che in questa situazione sembra quasi essere la Democrazia Cristiana di un tempo, dice è inutile chiedere i numeri della manifestazione, restare su questo argomento. Calderoli.
I numeri dei partecipanti alle manifestazioni sono come il numero degli anni delle donne, non si chiedono mai. Se la manifestazione è riuscita, finita lì, è andata bene, quindi starà a discutere su più uno o meno uno, mi sembra una gran perdita di tempo. Non sarà.
L'incredibile pacatezza, moderazione, pragmatismo di Calderoli, che è tutto dire, anche perché poi c'è il ministro degli interni che è un leghista, che è Maroni, che lo leggete oggi su tutti i giornali, un autogol, cioè Cicchitto 150.000 critica la questura, dal Viminale ci sono dati certi, non è che un governo che ha in mano le redini del ministero degli interni può smentire la questura, insomma è una cosa incredibile. Naturalmente qui si sono scatenate tutte le ironie possibili su questa vicenda dei numeri sulla piazza, con fotografie che spuntano sui blog, eccetera eccetera. Luciana Littizzetto.
Possiamo parlare della manifestazione di ieri? Quanti erano?
Quello...
Non si è capito, no, ma quello un che milione fa... o 150.
È la distanza che è incolmabile.
Guardate che le misure contano, perché anche per il Valtas si dice un metro e un centimetro e mezzo cambia fra di tre.
Allora voglio farvi ascoltare una cosa dalla trasmissione qualche giorno fa, Klaus Condicio su YouTube, di Klaus Davi, che intervista Daniela Santanchè, perché mi era sfuggita un po' nella confusione della settimana scorsa, del venerdì scorso, con la Santanchè che dice a un certo punto, un po' stimolata come al solito da Klaus Davi, dice a un certo punto, beh insomma se vincono loro, cioè se vince la sinistra, Bin Laden è più contento. La domanda nasce da un'osservazione precedente di Klaus Davi, però insomma la risposta c'è tutta. Sentite, persino Bin Laden è messo in mezzo durante la campagna elettorale.
Conosce il mondo abbastanza bene e ne è vittima del mondo islamico estremista. Queste lobby sono più contente se vincete voi o se vincono gli altri?
Secondo me se vincono gli altri, perché hanno un percorso, una strada molto più facile.
Possiamo spiegare questo meglio?
Beh, voglio dire, credo che il ministro Maroni stia facendo una politica molto efficace, una politica molto giusta nei confronti dell'integrazione, certo, della sicurezza, perché già il reato di clandestinità che è stato introdotto da questo governo è un passo importante. Il ministro Maroni in questo sta facendo in maniera molto efficace, come tutto il governo, il proprio lavoro. Beh, per le politiche che vengono attuate.
E va bene, questa è la Santanchè 800240024. Concludiamo con la polemica più viva, forse, del fine settimana, che riguarda ancora Aldo Busi all'Isola dei Famosi. Perché durante la trasmissione Quelli che calcio, Simone Ventura è tornata su questo argomento leggendo una lettera dello stesso Aldo Busi, il quale sostiene: no, io veramente non ho mai voluto offendere il Papa e sono molto contento di quello che ho detto.
Mi si attribuiscono offese a questo Papa il cui nome, come risulta anche dalla trascrizione del parlato, so di non avere pronunciato. Certo, ho denunciato l'omofobia e ho detto che quello che la scienza ha accertato, cioè che l'omofobia cela una latente omosessualità, è una voglia vendicativa verso quanti la vivono liberamente. Quindi se i giornali hanno scritto che ho ingiuriato indirettamente questo Papa, di sicuro è che gli stessi l'hanno ingiuriato direttamente. Nessuno deve arrogarsi il diritto di leggere nelle intenzioni, cosa del resto non riconosciuta da alcun tribunale.
Va bene, questa è l'avventura che legge una lettera di Busi. Non sarà.
Dati non a noi, agli scettici e a coloro che domani vorranno commentare. Abbiamo superato abbondantemente 1 milione. 1 milione. Guardatevi, non ve lo fate raccontare. Non ve lo fate raccontare.
Torniamo con la Zanzara 800 24 00 24. Ciro da Napoli, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani. Il mio intervento è relativo ai numeri di questa manifestazione, ormai non se ne può più. Perché guardi,
non se ne può più di cosa, mi scusi, non se ne può più.
Le spiego subito, siamo a meno di una settimana dal voto e noi si continua a parlare di cose tutt'altro diverse da quello che potrebbe essere una campagna elettorale fatta sul serio. Cioè non si parla di, non si parla di niente. Ben venga a questo punto l'intervento del cardinale Bagnasco, che richiama un pochino, anche se fuori tema onestamente, perché sono d'accordo con lei quando dice che non c'entra niente il voto regionale con l'aborto, però almeno si parla di qualcosa di concreto. Qui si parla solo o di numeri o di liste o di cose che non interessano niente ai cittadini. Non so qual è il suo parere.
No, da un certo punto di vista lei ha ragione, almeno Bagnasco indica una strada, no? Una strada concreta, può essere criticabile naturalmente, anch'io non capisco l'accostamento tra elezioni locali, diciamo, e aborto, per carità, senza sottovalutare il tema e sempre con grande rispetto nei confronti della posizione della Chiesa, però almeno c'è un'indicazione in questo marasma generale. Grazie. Stefano, provincia di Ravenna, buonasera.
Buonasera Cruciani, io mi collego a quello che ha detto l'ascoltatore di prima, perché mi stupirei di più se Bagnasco, su questo è il mio intervento, non dicesse niente relativamente ad una competizione elettorale, quella delle regionali, dove le regioni hanno un sacco di diciamo di potere, nel senso di ambiti in cui intervengono, stanno calando assi di politica nazionale, non appena gente locale, ma gente che viene dalla politica nazionale per portarsi sul regionale. E che Bagnasco dica, attenzione, quando siete nell'urla, specialmente per nell'urna, specialmente per i cattolici, tenete presente di chi sostiene o è contro l'aborto, mi sembra il minimo sindacale.
Sì, a me sembra, sì, d'accordo, per carità, io non voglio dire, che non va fatto, che non si deve pronunciare, che non deve parlare.
Ha ragione lei quando dice può essere inopportuno, ma mi sarei stupito del contrario, anche perché di partiti contro l'aborto, cioè, può essere il
PDL. Ma si può anche non parlare delle elezioni regionali in Italia, eh? Si può, non è mica detto che Bagnasco debba parlare delle elezioni regionali in Italia, non sta scritto da nessuna parte.
Beh, non ci sta neanche scritto che non debba farlo.
No, d'accordo, però io infatti non sto dicendo che, non voglio mettere la mordacchia a Bagnasco, dico semplicemente che non è che l'intervento del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana debba per forza essere sulle elezioni in Italia. Sulle elezioni regionali in Italia. In più, certo. le dico la verità, mi sembra un riferimento non lontanissimo alla competizione nel Lazio.
No, è molto pertinente, infatti ha ragionissima Cruciani, è molto pertinente.
Cioè, a me sembra, se uno vuoi, proprio lo vuole leggere, poi ripeto,
non
le interpretazioni possono essere... Non votate Emma Bonino.
Sì, no, ma guardi, io non mi scandalizzo. Cioè,
quando No, lei non si scandalizza, però deve essere chiaro che è così, almeno secondo me. Cioè Bagnasco dice, nel Lazio non votate Emma Bonino, votate. Infatti la Emma Bonino ha subito reagito dicendo un evergreen sono le solite cose. Insomma, di questo si sta parlando o no?
Cruciani, ci stupiamo, io non mi stupisco.
No, ma io infatti non mi stupisco. Chi si stupisce? Si può criticare, sembra... però. Si può criticare, però.
Nettamente, sì, beh, figuriamoci, no, assolutamente, ma no, non mi stupisco di questo, ecco.
Bene, grazie.
Complimenti per la trasmissione.
Dove andiamo? Ravenna, Deda.
Buonasera Cruciani. Innanzitutto, in merito ai numeri, volevo dire che gli uomini spesso tendono ad aumentarli.
Gli uomini tendono ad
aumentare i numeri, è una deformazione di genere. Hanno
lei
il complesso
dice,
che non siano abbastanza, allora li aumentano.
Hanno il complesso che non siano abbastanza, dunque li aumentano.
Sani, è una battuta un po' di
sì,
umorismo.
No, vabbè.
Comunque sia, io volevo
cioè,
lanciare
su che cosa aumentano? Scusi un attimo, Deda, però a questo punto, ma su che cosa aumentano i numeri? Mi faccio un esempio.
Sui numeri che sono stati detti, da 100.000 a 1 milione.
Sì, ho capito, ma lei dice gli uomini sono soliti aumentare i numeri e non le donne.
Gli uomini fanno la politica, quindi gli uomini aumentano i numeri.
Va bene.
In generale, comunque. Volevo lanciare un appello, cioè un po' a tutti quelli che ascoltano, di informarsi anche sulla stampa estera. Perché,
informarsi sulla stampa estera riguarda l'Italia?
Riguarda l'Italia, perché il punto di vista estero nei riguardi dell'Italia, dei fatti che accadono qua, è veramente diverso e molto più interessante. Cioè magari una persona può farsi delle opinioni un po' diverse. Sì, perché qua si sentono spesso discorsi da bar. Cioè, questa è la mia, è la mia esperienza personale.
Beh, noi, siamo, magari... noi siamo i maestri dei discorsi da bar, tra l'altro, in questa trasmissione.
Magari in un ambiente radiofonico, di una redazione radiofonica, sicuramente ci saranno più discorsi più interessanti. Però guardi, per la mia realtà, che è molto più mediocre, non ci sono persone di elite da salotto parigino. No,
io le ho detto che le ho detto che qui si facciamo discorsi da bar, per cui
figuri.
Beh, anche ogni tanto succede anche in redazione, anche succede spesso nelle redazioni.
Senta, no, però io soliti
discorsi. Lei è così sicura che sulla stampa estera possiamo trovare dei commenti o delle analisi più interessanti?
Sono sicura,
io leggo delle cose fuori dalla realtà, totalmente così banali, scontate sulla stampa internazionale riguardo all'Italia. Naturalmente ci sono delle eccezioni, sto generalizzando, però a me sembra di, insomma, qualche volta di leggere dei commenti ripetitivi, ripeto, molto banali sulla realtà italiana, spesso copiati anche da giornali italiani.
Leggerà quelli stupidi e quelli sciocchi e anche quelli interessanti.
E invece lei legge quelli interessanti, allora...
Io leggo, sì, li leggo tutti e poi mi faccio una mia opinione, quelli stupidi se voglio me li tengo, altrimenti via.
No, lei dice che si capisce molto più da quelli rispetto, non so, alle analisi che si fanno sui quotidiani italiani o sui media italiani in generale.
Cioè, perché è vista più da lontano.
Ho capito, la sentiamo male, però ho capito benissimo. Grazie. Giulio da Lecco, buonasera.
Sì, buonasera signor Cruciani. Io chiamavo per i numeri della manifestazione di sabato, in quanto vi ho partecipato.
Sì.
E niente, facendo il raffronto con quella del 2006.
Com'è venuto a Roma lei, Giulio? Com'è venuto a Roma?
Allora, io ero a Roma per ferie, sono arrivato giovedì nel pomeriggio.
Sì.
E sabato mi trovavo con mia moglie e mio figlio e abbiamo partecipato alla manifestazione.
Sì.
Abbiamo attraversato da Piazza Venezia fino a raggiungere il Colosseo la manifestazione contro la privatizzazione dell'acqua, tra virgolette.
Sì.
Dove se il numero, sentite TG3 e altri telegiornali, doveva più o meno corrispondere a quello della manifestazione del PDL, allora lì le differenze ci sono e sono notevoli, perché la gente era molto molto meno sulla via dei Fori Imperiali rispetto a quella che poi è arrivata in piazza a San Giovanni. E niente, il mio raffronto era con quella del 2006, dove avevo partecipato, e se effettivamente erano più di un milione, eravamo veramente compressi all'interno della piazza, questa volta lo spazio era maggiore, per cui saremmo stati sicuramente più dei 150.000, ma meno del milione che ha detto Verdini, nonostante diciamo l'appoggio alla parte politica, comunque non mi sento di dire che era il milione dichiarato da Verdini, ecco.
Poi bisogna vedere naturalmente se si considerano quelli che erano in piazza oppure quelli che hanno partecipato magari ai cortei e poi sono andati via,
ecco,
non lo so.
Per dire una cosa, il corteo del 2006 era arrivato direttamente in piazza, quest'anno invece hanno fatto un giro molto più largo, seguendo la bandiera italiana, è arrivata da una parte laterale della piazza.
Ho capito.
E si è fermato.
Lei dice una via, lei dice 150.000 della questura è un numero troppo basso.
Non è certamente un milione, ma non erano i 150.000 della questura.
Siamo qui di nuovo in diretta con la Zanzara alle 19.19, 800 24 00 24, per chiamarci in diretta. Andiamo subito a sentire come riassume la giornata il TG3.
Fini il PDL non sia fotocopia della Lega, difficile il presidenzialismo in questa fase. Bersani, il premier non ama i duelli in TV, solo comizi. Il presidente della CEI Bagnasco, serve un voto contro l'aborto e a tutela della vita, nessun alibi per i politici che rubano. Passa la riforma sanitaria che dà assistenza a 32 milioni di americani. Obama, vittoria storica, siamo ancora capaci di grandi cose. La vittoria dei partiti di sinistra, guidati da tre donne, al secondo turno delle regionali francesi, Sarkozy verso il rimpasto di governo. arrestato Giuseppe Liga, insospettabile architetto accusato di essere il nuovo capo della mafia di Palermo, erede del boss Lo Piccolo. Un ragazzo ridotto in fin di vita a Pescara, preso a pugni davanti ad un bar nella totale indifferenza dei presenti, catturato l'aggressore. Giornata mondiale dell'acqua, allarme dell'ONU, ogni 20 secondi un bambino muore per mancanza di acqua potabile.
Sky TG24.
Riforma della sanità, Obama esulta, siamo un popolo capace di grandi cose.
Pedofilia da Bagnasco, solidarietà alle vittime, Berlusconi apprezza la lettera del Papa.
PDL in piazza, Maroni difende i numeri della questura, i dati diffusi sono attendibili.
Un insospettabile come erede dei Lo Piccolo, architetto in manette a Palermo.
Delitto Raciti, seconda condanna, 11 anni di carcere a Daniele Micale.
Inchiesta sanità in Puglia, Fresullo respinge le accuse, mai preso soldi da Tarantini.
23enne pestato e ridotto in fin di vita a Pescara, arrestato un rom.
Ingaggia due killer per far uccidere il padre, ragazze in manette a Reggio Emilia.
Dopo regionali in Francia, Sarkozy raccoglie i cocci e guarda già al rimpasto.
Fenomeno nel nome di Diego, la Spagna incorona Messi, nuovo Maradona.
La valigia sul letto, quella di un lungo viaggio. E tu senza dir niente hai trovato il coraggio. Con l'orgoglio ferito di chi poi si ribella. Ma quando t'annappi sei ancora più bella. E così su due piedi io sarei liquidato.
Un'altra delle canzoni sul palco del PDL di sabato, Se mi lasci non vale, evidentemente rivolto a Silvio, forse no. Una delle canzoni, ripeto, cantate e suonate sul palco del Partito della Libertà, del Popolo della Libertà. C'è stato anche un giuramento, come sapete. Eccolo qui, ve lo offriamo di nuovo.
E allora mettiamo anche la mano sul cuore. E c'è anche un impegno qui che io lascio leggere a loro.
Tutti insieme.
Via.
Di fronte a questo popolo, rappresentativo di tutti i moderati, nel nome della libertà, prendo il solenne impegno a realizzare nella mia regione, in sintonia con il governo nazionale, tutti i punti del Patto per l'Italia presentato oggi dal presidente Silvio Berlusconi.
Tutti su con me.
Hai trovato il coraggio. Con l'orgoglio
la sinistra toglie la libertà.
Pensate a come saremmo meno liberi, a come l'Italia sarebbe meno libera se loro ritornassero al potere e mettessero in atto i programmi che manifestano.
Un lungo viaggio. E tu senza dir niente hai trovato il coraggio. Con l'orgoglio ferito di chi poi si ribella. Ma quando t'annappi sei ancora più bella. E così su.
E sentite Berlusconi a un certo punto, perché gli dicono: vengo preso in giro per il nome della manifestazione, per l'amore che vince sull'odio. Berlusconi ancora.
Della manifestazione di oggi ne sono certo, vi trova tutti d'accordo. L'amore vince sempre sull'invidia e sull'odio. Vedete, mi prendono in giro perché parlo di amore contro odio, ma è stato per amore che sono sceso in campo e ho raccolto la sfida di difendere e garantire la libertà del mio paese. E questa sfida porto e porterò dentro il cuore.
E poi c'è un evergreen di Berlusconi, perché ormai sono, credo, 3-4 comizi in campagna elettorale, nelle diverse campagne elettorali degli ultimi anni, e che c'è un evergreen, ripeto, una sorta di refrain, cioè Berlusconi che si rivolge alla folla dicendo: volete voi che... E la folla risponde:
volete che torni al governo questa sinistra che reintrodurrebbe subito l'ICI? Volete una sinistra che raddoppierebbe le tasse sui vostri risparmi, sui BOT e sui CCT? Volete una sinistra che metterebbe un'imposta patrimoniale su tutto, anche sugli immobili più piccoli? Volete una sinistra che proibirebbe addirittura i pagamenti in contanti, al massimo li consentirebbe fino a 100 euro?
Viva la RAI, mi fa crescere se mani, viva la RAI.
È tornato in Italia Aldo Busi che speriamo di intercettare al telefono. Ha già parlato alla televisione di Simona Ventura e sentiamo, intanto risentiamo la famosa frase che gli è costata l'espulsione dalla RAI, quella pronunciata il 17 scorso, la frase sull'omofobia, il Papa omofobo, sentite.
Però dico che se anche il Papa si scaglia contro gli omosessuali, fosse quello che ormai è risaputo, l'omofobo è un omosessuale represso.
Sì, sì, ma questo
è... Lo dovrebbero avvisare, lo dovrebbero sapere.
Per
che
me...
sia un... Cioè,
per...
si scoprono da sé.
Allora, tu...
È l'omofobo il vero... che sia omosessuale o lesbica repressi, ma sono non... un danno per la società.
Viva la RAI, mi fa crescere.
E poi oggi è tornato, ripeto, a Simona Ventura TV, in questo modo la Ventura, che è totalmente d'accordo con Busi, aggira.
C'è anche la cosa della
patrista, in questo modo,
della Chiesa, che dice vivi nascosto, che a me fa orrore, perché se io amo te, cioè se io amo te tu ami me, e se questo amore non tira dentro il mondo è asfittico, è malato, è viziato, è brutto. Io voglio amare qualcuno dentro, fuori, di lato, sopra, sotto, sul treno, in aereo, nel parco, al bar.
Viva la RAI, mi fa crescere se mani, viva la RAI. Viva la RAI, quanti geni lavorano solo per noi.
Allora, anche la Littizzetto, cambiando completamente argomento, si è chiesta perché nelle intercettazioni che riguardano la vicenda dell'Agicom, Berlusconi, le pressioni, eccetera, ai carabinieri o a chi ascoltava quelle conversazioni la voce di Gianni Letta arrivasse non particolarmente chiara, per usare un eufemismo, cioè dire Letta si fa capire e non capire, frase incomprensibile, oppure dice delle cose totalmente inafferrabili. La Littizzetto su questo, sentite.
L'unico che non si capisce mai niente di quello che dice nelle intercettazioni è Gianni Letta. Jean non si capisce una mazza di quello che dice. Non so se avete letto nei giornali, no? Le intercettazioni c'è scritto Gianni Letta, non comprensibile. E lui non gli fa le domande, lui...
Sì, 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 ciao.
Sì, già bravo.
Ha ragione,
I casi sono due.
Bravo.
O è furbo. O ha problemi di dentiera. Secondo me non ha problemi di dentiera, perché adesso fanno delle colle pazzeschissime, no? Che si possono mangiare anche le mele di legno. Quindi diciamo che Letta è furbo.
Non sarà.
Naturalmente le canzoni di Battisti si prestano a qualsiasi cosa, però c'è un uso di queste canzoni da parte del PDL nelle ultime settimane che fa un po' pensare. Oltre a questa canzone, ripeto, cantata, suonata sul palco del comizio, della manifestazione di sabato, non possiamo dimenticare l'altra mitica performance di Renata Polverini qualche giorno prima.
Come può uno scoglio arginare il mare, anche se non voglio, torno già a volare. Le distese azzurre, io non so voce, e le verdi terre, le distese ardite e le risalite, e nel cielo aperto e poi sul deserto.
Bene, 800 24 00 24, Graziella da Padova, buonasera.
Buonasera, allora dica. Innanzitutto temo che Battisti si rivolti nella tomba, ma non era questo l'argomento.
Per che cosa? Per chi utilizza le sue note oppure per le interpretazioni, diciamo?
Per tutto, per le interpretazioni, così per la volgarità dell'uso delle sue canzoni.
Adesso volgarità, non esageriamo.
Sì, sì, no, mi pare che siano volgari, perché insomma lui era un poeta e quindi non merita questo. però non era questo il motivo. Io, tornando a casa in auto, ho sentito proprio da voi dell'intervento di Bagnasco sull'aborto.
Sì.
La prima reazione che ho avuto è stata, primo, che l'aborto forse c'entra poco, nel senso che sicuramente la Bonino porterebbe una ventata di aria nuova nei rapporti, soprattutto economici, di finanziamento tra politica e non religione.
Tra politica e che cosa, mi scusi?
La politica e quindi i rapporti che ci sono, soprattutto di, non so, finanziamento di varie iniziative di vario genere della Chiesa, ma non in senso...
Ho capito, dunque, secondo lei quella frase di Bagnasco è in relazione a un timore dell'eventuale vittoria della Bonino?
Certo, secondo me sì. Ma e poi la seconda reazione che ho sempre in questi casi è la seguente. Allora, posto che l'aborto in Italia è regolato da una legge che ormai
sì,
è piuttosto vecchia, e associo a questa anche la legge sul divorzio, posto che vengono tutte e due considerate dei turbamenti alla sacralità della vita, della famiglia, poi io penso che ne abbiano usufruito abbondantemente anche i detrattori. Posto che i ben pensanti tornano spesso sull'argomento, allora io dico, ma perché, soprattutto in questo momento, che ci sono larghi numeri in Parlamento, non si prende un'iniziativa seria, alla luce del sole, motivata, per abrogare queste due leggi, ma secondo le procedure che sono previste dalla Costituzione?
Beh, allora, sono in pochissimi però in Parlamento, mi scusi Graziella, sono in pochissimi ad essere, come dire, antiabortisti in pieno proprio sulle posizioni della Chiesa da questo punto di vista.
Allora vuol dire che la facciata...
Cioè, si può essere antiabortisti di principio ed essere favorevoli alla legge sull'aborto, per esempio.
Ma allora io dico, se gli anti...
Non è una contraddizione essere antiabortisti ed essere favorevoli ad una legge sull'aborto,
Allora, vedo, io lei le do assolutamente ragione, però sembra, e io sono proprio d'accordo con lei, la legge serve forse ad essere contro l'aborto, perché c'è stato...
Cioè, un antiabortista potrebbe dire la legge serve a limitare i danni.
Sì, certo, l'antiabortista, se è intelligente, ha capito da tempo che regolamentando si è molto ridotto l'aborto clandestino, che è immondo, pericoloso, insomma incivile.
Beh, però, mi scusi, per una considerazione finale, poi passo la linea ad altri ascoltatori. Cosa pensa di questa cosa di Bagnasco?
Le ripeto, io sono convinta che questo argomento, sanno benissimo che una legge fa meno male, e che chi non vuole abortire non abortirà mai, perché...
Sì, ho capito, però secondo lei la frase di Bagnasco è rivolta alla Bonino?
Sì, sicuramente, ma non c'entra niente l'aborto, è il terrore che venga letta alla Bonino nell'altro.
Ok, d'accordo, grazie. Alessandro da Roma, buonasera.
Dottor Cruciani.
Dica.
Speriamo, dopo tanti mesi sono riuscito, se lei vuole avrei 4-5 appunti solo di sintetizzare.
Beh, adesso 4-5 appunti mi sembra eccessivo, però ho capito Alessandro, altrimenti le devo dare tutta la trasmissione, 4-5 appunti ci possono portare via 10 minuti.
Le devo dire che per l'Abonino io non ho niente contro l'Abonino, ce l'ho solo con chi è che non sapeva cosa fare di mettere l'Abonino a posto della sinistra, questo non c'entrava niente.
Vabbè Alessandro, l'Abonino è la candidata del centro-sinistra ed è appoggiata in maniera convinta dal Partito Democratico, di che vogliamo parlare? Mi scusi, abbia pazienza.
Infatti volevo dire che il fatto della cosa lì di San Giovanni, o 100, 150 mila o 1 milione, non conta niente, conta solamente al momento dei voti che saranno fatti. Per quanto riguarda Bagnasco...
Cioè, lei dice non contano le piazze ma contano le urne, certo, sono d'accordo con lei, io guardi le piazze...
Io riconosco che lei, dottor Cruciani, sa mantenere la sua trasmissione. Pertanto Berlusconi, secondo me, sa mantenere le sue persone. Ecco, tipo le posso dire che, no, perché si parla tanto di Berlusconi, si parla tanto di destra, si parla tanto di ciò che è la regione Lazio, la fine che ha fatto con Marrazzo, questa mattina ho potuto...
Guardi Alessandro, siamo in un intervento un po' caotico il suo, non so dove voglio andare a parare. Che cosa mi vuole dire? Che tra 100.000 e 1 milione non cambia nulla? È importante quanti vanno a votare? Certo che è importante quanti vanno a votare, però poi... siccome noi ragioniamo sulle frasi della politica, quando Verdini dice 1 milione, la questura dice 150.000 e alcuni esponenti del PDL attaccano la questura e dicono che la questura non è credibile, così ci scherziamo e ci ragioniamo sopra. La ringrazio. Adriana da Roma, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Io volevo dirle che i periodi più divertenti degli anni sono quando si vota.
In che senso?
Nel senso perché escono fuori tutte le contraddizioni del nostro paese. Io sono di centrodestra, io voto centrodestra. Sì. Però le voglio dire.
Lei vota, è meglio dire voto centrodestra più che sono di centrodestra, o no? È
vabbè,
così,
c'è un... ragione, io voto centrodestra, vabbè. Non è che cambio
ogni
idea.
Tanto vota centrodestra.
Sempre.
Si può anche votare, vabbè. Si può anche cambiare nella vita, non è un dramma.
A me non mi piace perché non mi danno null'altro, non, almeno ho la sensazione che sia qualcosa di vero, perché stranamente ogni volta che c'è Berlusconi al governo le aziende ricominciano ad assumere. Io almeno al mio caso, io sono laureata in biologia, lavoro sempre.
Adriana, adesso questa
è una cosa personale.
Sì, ok, ho capito, mi sembra una teoria piuttosto curiosa. Ogni volta che c'è Berlusconi le aziende cominciano ad assumere. Veramente da questo punto di vista, mi scusi un attimo Adriana, da questo punto di vista proprio Berlusconi non è stato così fortunato. Nel 2001 ci sono state le Torri Gemelle subito dopo la vittoria e l'economia non ha attraversato un gran momento. Adesso c'è stata la crisi economica. Ho capito, magari sarà stato un caso il suo, ma non è che ogni volta che c'è Berlusconi...
A prescindere da questo, non era questo il mio intervento. Io volevo dire, lui è un gran comunicatore, parla semplicemente così perché vuole arrivare a tutti, no? Io devo dirle...
E chi lo mette in dubbio che sia un gran comunicatore? Nessuno l'ha mai messo in dubbio.
Cioè, perché dice fesserie, lo fa apposta. Cioè, anche quando fa le cose in campo internazionale, io non credo che una persona che abbia un'esperienza a livello professionale... che faccia quelle, lo fa apposta, fa sempre fa tirare
sì però Adriana, al di là della considerazione generale, lei di che mi vuole parlare a proposito della manifestazione di sabato? Cosa mi vuole dire? Perché se vogliamo fare un
andare, io lavoravo, non ci sono potuto andare, ma che, che c'entra 150.000 o 1 milione? C'ha ragione il signore precedente, conta chi va a votare, no? Tutte queste cose.
Vabbè, d'accordo, ripeto, se però c'è una discussione innescata dagli stessi esponenti del PDL sui numeri della manifestazione, anche in contraddizione con quello che dice la questura, e stiamo parlando del governo in carica, insomma, sono cose da far rilevare, di cui parlare, di cui discutere. Sì, sciocchezze, cioè, sciocchezze. Viviamo anche di queste cose quotidiane, altrimenti possiamo sempre parlare di massimi sistemi. Lino da Roma, buonasera.
Salve Cruciani, volevo intervenire a proposito del cardinale Bagnasco e delle sue dichiarazioni. Allora, io sono d'accordo completamente sul fatto che la Chiesa abbia il diritto, anzi il dovere, di intervenire e far presente quali sono le sue posizioni. Però faccio un discorso di coerenza. Se non ricordo male, la CEI si pronunciò anche contro la politica dei respingimenti indiscriminati, non l'immigrazione controllata, ma i respingimenti indiscriminati, perché anche questi negavano il diritto alla vita, il diritto all'accoglienza per delle persone che si trovano in difficoltà. Il telegiornale, prima i titoli del telegiornale, hanno detto, dopo la notizia di Bagnasco, che ogni minuto nel mondo muoiono tanti bambini. Allora io mi chiedo, che cosa farà domani il cardinal Bagnasco? Inviterà a non votare quei candidati che sono d'accordo con la politica dei respingimenti, perché anche queste sono una negazione del diritto alla vita, oppure c'è un diritto alla vita di serie A, un diritto alla vita di serie B?
Guardi, adesso lei mi invita su un terreno che è quello... Restiamo a quello che ha detto Bagnasco oggi. A me pare un riferimento diretto alle elezioni nel Lazio, o no?
Assolutamente sì. Ma è chiaro, ma questo è chiarissimo, cioè io credo che quello che ha detto...
No, perché ci sono diversi ascoltatori che mi scrivono, che mi scrivono e mi dicono guardi che in realtà un appello sulle questioni dell'aborto la Chiesa lo fa sempre. No, veramente io non è che ricordo prima a una settimana delle elezioni regionali,
mai successo una cosa del genere, ma secondo me infatti è grave, e quello che è grave è quello che ha detto e quello che non ha detto, perché la Chiesa ricorda nell'imminenza delle elezioni regionali i politici che sono contro un diritto alla vita, che sicuramente la Chiesa ha tutto il diritto e anzi, ripeto, il dovere di pronunciarsi a proposito di questo, ma per quale motivo ricorda soltanto quei politici che sono contro
l'aborto e non quei politici che sono contro altri precetti o altri credo comunque.
Sì, sì, no, ma certamente adesso questo qua il ragionamento
quindi
che fa lei
attacco, è un attacco specifico, a me ricorda
contro
tanto
l'Abbonino,
la
contro l'Abbonino secondo
no,
me.
A me ricorda tanto Don Camillo e Peppone, no? Quando Don Camillo nell'imminenza dell'elezione l'ultima frase che dice è: ricordati che nel segreto dell'urna Dio ti vede e Peppone no.
Va bene, grazie, grazie. 800 24 00 24. Aldo Busi, buonasera.
Buonasera.
Come sta? Bentornato.
Grazie. Io non posso dire ben ritrovati perché non sapevo neppure della vostra esistenza.
Meno male, meno male. Ma lei è un filosofo, come dire, un pensatore,
no,
un intellettuale? Come fa la radio?
Intanto ristabiliamo proprio un ordine
un
delle
ordine.
Cose, no?
Sì.
Intellettuale e con lui o con lui? Lei e chiunque si occupi del bene pubblico. Quindi,
sì. Lei dice?
Il Neturbino,
sì,
che dice questo parcheggio non deve essere fatto perché deturpa il paesaggio o perché è un parcheggio le cui fondamenta sono fatti con detriti di amianto, quello è un intellettuale.
Dunque chiunque può essere intellettuale secondo il suo ragionamento?
Ma chiunque dovrebbe essere un intellettuale.
Chiunque si occupi del bene pubblico, dice.
Colui che esce dal proprio particolare, sì, e capisce che per difendere se stesso deve difendere i diritti circostanti, innanzitutto dei più deboli,
sì,
e poi dell'ambiente, e poi di una politica sana che non sia fatta di collusioni mafiose,
sì,
quello è un intellettuale, non deve aver letto 40.000 libri.
No, ma infatti, lei personalmente
io
come si definisce?
Per esempio? Adesso stiamo parlando di questo,
sì,
le faccio un classico esempio di intellettuale. Le intellettuali erano le sette sorelle Nervi,
sì,
di Brescia, che avevano la forneria in Contrada Mangano, dove io avevo comperato il mio primo appartamentino,
sì,
verso la fine degli anni Ottanta,
sì,
e dove feci la traduzione poi del Decamerone, durò,
sì,
due anni, la feci lì. Dopodiché io me ne andai e cominciarono ad arrivare a Brescia, in tutta altra Italia innanzitutto, i profughi, soprattutto madri e figli piccoli, dagli ex paesi dell'Jugoslavia ancora in guerra.
Sì.
No. Io seppi che c'erano due madri con cinque bambini, che vagolavano intorno alla stazione di Brescia, ovviamente visti tutti come zingari, come alieni, come gli altri, li presi, visto che non abitavo più lì, ma mi ero trasferito a Milano, e sistemai tutte queste persone nel mio appartamento, ovviamente tutto a spese mio, eccetera, eccetera.
Mm.
Le sorelle Nervi,
sì,
furono le sole a regalarmi un pacco di pasta o una torta, o comunque non vollero essere pagate,
mm-hmm,
perché capivano che io non facevo questa cosa perché, come dicevano i leghisti già allora, davo le case gratis agli zingari, ma perché mi facevo carico di un problema che sentivo urgente e imminente, cioè le trasmigrazioni di etnie, anche e soprattutto non cattoliche. Io non ho mai voluto sapere se le madri fossero cattoliche o musulmane. Per me erano madri allo sbando, con bambini piccoli affamati o ammalati. Io sono molto fiero di poter dire,
sì,
che ho salvato una bambina che stava morendo di scarlattina, non da solo per la verità. E quindi questo era quanto. Quindi il medico che si è preso cura di questa bambina era un intellettuale.
Ho capito, ho capito.
E le sorelle Nervi sono degli intellettuali. Cioè gli intellettuali non sono tutto meno quelli che vanno da Fazio.
E addirittura.
Eh sì.
Cioè perché quelli che fanno da Fazio che fanno? Scrivono, scrivono e basta.
Ma cosa vuole che sia? È come dice, sai, quello ormai non si può più dire quello ha preso il premio Nobel della letteratura. Sì, però non è stato all'Isola dei Famosi. E quindi che valore ha? Basta avere qualche aggancio politico e farsi eleggere in base a valutazioni politiche o di convenienza, prima un paese, poi quell'altro, e il Nobel lo danno anche all'ultimo degli imbecilli. Basta vedere la lista dei Nobel del Novecento, dove non soltanto manca Proust, ma manca addirittura Aldo Busi.
E se non c'è Aldo Busi...
Si sono delegittimati.
Si sono delegittimati da soli.
E quindi, sa, lei per esempio, intervistando,
sì,
me, rischia di diventare un intellettuale.
No, per carità, io sono un personaggio da chiacchiere da bar serali, ma mi incuriosisce molto il suo rapporto con la radio, Busi. Lei non sente la radio, non perché non sente noi.
No, la radio perché...
Ecco, questo mi rassicura.
È fatta di sciocchezze.
È fatta di sciocchezze,
è fatta di
lo so.
Persone che non conoscono la lingua italiana,
lo so, ha ragione.
E io sono stanco di sentire i birignao
per carità,
sessualistici,
per carità.
Certo. Sono stanco di sentire le canzoni, penso che le canzoni dopo un po' stucchino, mi piace ovviamente la radio molto parlata, quella che stiamo facendo noi, o quella,
sì,
se mi permette, quella che sto facendo io.
E, soprattutto lei, naturalmente.
Ecco, e non c'è, lei mi dica, pensi che non l'ascolto neanche quelle rare volte che sono al volante.
Mai.
Perché proprio mi irrita.
Ma che cos'è che, a parte le canzoni, per esempio il parlato, cosa la irrita? Cioè gli errori, gli sbagli, le panzane, la gente che parla. Per esempio noi facciamo intervenire un sacco di gente, no?
Sì.
Naturalmente dicono le cose più...
Ma
più...
scusi, io ho sentito uno straccio dell'intervista che lei,
sì,
non so,
di prima,
sta facendo,
sì,
sull'aborto, non aborto. Questa è una cosa che comunque è ficcante, no? Si ficca da qualche parte nel cervello,
certo,
quindi si ascolta volentieri.
E beh, perché gli ascoltatori, naturalmente qualcuno ha un linguaggio anche un po', insomma, non particolarmente ricercato.
Non è questo che conta. Uno non vuole la limpidezza, che poi rischia sempre di diventare un po' caramellosa, ma insomma in radio valgono anche gli argomenti, se mi permette.
Quando...
una persona usa la lingua che sa, ma mi parla di libertà di aborto o di inseminazione artificiale o di problemi legati alla sanità o del fatto che per avere una visita ci impiega 8 mesi e non 8 giorni,
sì,
io lo ascolto molto volentieri, a me non importa se parla in dialetto.
E certo, ci sono un sacco di ascoltatori questa sera, caro Busi, che sono intervenuti dicendo, ma insomma questo Bagnasco, il cardinale Bagnasco, che oggi dice bisogna votare, i cattolici devono votare contro l'aborto, e questo lo dice una settimana dalle elezioni regionali. E io ho detto all'inizio della trasmissione, scusate, con tutto il rispetto che uno può avere per il cardinale Bagnasco, ma che cosa c'entrano le elezioni regionali con l'aborto?
Questo è il grande problema. Il grande problema è che se noi ci liberassimo dell'agenda politica del Vaticano,
sì,
dettata quotidianamente al Parlamento, se ci liberassimo dell'ora di religione, l'Italia
ce ne siamo già liberati, il
5% dei suoi problemi. Noi purtroppo siamo sempre ancora lì fermi alla riforma. Gli altri paesi vanno avanti, hanno la ricerca libera, ce l'hanno anche in Italia, perché si figuri lei se gli scienziati o le case farmaceutiche stanno lì a dare peso a quello che dice questo o quello il cardinale. Loro vanno avanti e semplicemente questa scienza va a privilegiare soltanto i ricchi, che ovviamente vanno nelle cliniche private, altrimenti quelli un po' meno ricchi, in Italia intendo dire, altrimenti quelli un po' meno ricchi che portano il loro denaro al di fuori dei confini. Ma il problema di per sé è sempre economico, quindi si va a punire la creatività, proprio diciamo finanziaria, del paese,
sì,
stesso, perché il problema non si pone, perché una donna che vorrà abortire lo farà indipendentemente da quello che dice un cardinale e lo farà indipendentemente soprattutto dal fatto che si professi o no cattolica.
Ecco, a noi è sembrato, noi che facciamo chiacchiere così quotidiana alla radio, è sembrato un intervento diretto perché c'è la questione che nel Lazio possa vincere la Bonino contro la Polverini. Allora c'è Bagnasco che dice una cosa, vabbè, ma questa è una nostra interpretazione, può essere anche, per carità, sbagliata.
Ma vedete che sono falsi problemi. Allora, qua un quarto degli italiani,
sì,
sta patendo molto, veramente molto, perché qua fra un po' bisognerà fare le mense popolari per dargli da mangiare.
Vabbè, questo è un po' esagerato.
Ma insomma, senta, io abito a Montichiari,
sì,
era ritenuto un paradiso dei lavoratori, un paradiso della piccola
provincia di Brescia, ricordiamo.
Provincia di Brescia. Qua è tutto, arrivando dal casello dell'autostrada Brescia Est, è tutto un vendesi, cedesi, sono tutte fabbriche, fabbrichette,
sì,
fabbricone, è tutto spento. Io oggi le posso dire, sono stato in un supermercato, che poi è l'unico aperto di lunedì,
sì,
perché gli altri sono chiusi, sa che eravamo in tre? E sa che ora all'una e mezza,
vabbè, questo...
alle 13:30, in tre, non le dico gli altri due che avevano 6 cartoccetti,
sì,
ecco. Io poi vengo dall'Isola dei Famosi, il frigo vuoto ovviamente a lei, ma per forza, ecco. Quindi questa è anche questa
è la situazione, secondo lei. Senta, però andando alla questione che è venuta fuori dell'Isola dei Famosi,
sì,
lei dice io non ho offeso il Papa. Non ho offeso il Papa.
Ma non soltanto, qualche deficiente dice che io ho fatto marcia indietro. Ora, a parte il fatto che adesso sto mandando la lettera originaria,
sì,
quella data da me, perché a me già sconcerta il fatto di vedere che la mia lettera, non so se è stata trascritta, manipolata, eccetera.
Ma quella che lei ha inviato all'Avventura?
quella che io ho dato all'avventura di cui conservo fotocopia. Intanto le posso dire che io, piuttosto che scrivere la parola Papa con la maiuscola, come è stata riportata e su tutti i giornali, io mi sparo nelle cervelle.
E addirittura.
No, Papa io lo scrivo minuscolo.
E va bene, ma questi mi sembrano, vabbè, mi sembrano dettagli.
Se io
mi sembrano dettagli.
Decido io le maiuscole e le minuscole.
Eh sì, sì, se lei l'ha scritto in minuscolo, certamente va riportato in minuscolo.
Quindi adesso sono costretto, siccome poi non so neanche tanto come fare, perché c'è il fax che non funziona, sono costretto a ribatterla perché l'avevo lasciata in aereo, l'ho persa, non era mio, è stato ancora tanto gentile che mi ha dato la cosa, eccetera. Ma devo ribattere dalla copia che ho, perché io non sono capace, e mandare l'originale, che è esattamente la copia proprio spiccicata data alla,
vabbè, ma c'è solo questo da correggere, però c'è il Papa con la P minuscola, non è che ci sono altre cose.
Ci sono anche altre cose che non sono state raccolte.
Comunque lei dice non ho fatto marcia indietro, però io le posso chiedere una cosa: posso portare un paio di minuti di pubblicità oppure non le sopporto?
No, non li sopporto.
Non li sopporto. E dunque che facciamo? Che facciamo?
No, perché io non ho.
Però lei è stato all'Isola dei Famosi, dunque lo conosce questo meccanismo. Dobbiamo mandare due minuti di pubblicità. Se lei poi mi vuoi buttare giù il telefono, sopporteremo. Siamo di nuovo in diretta alle 19.59 alla Zanzara, 800 24 00 24, con Aldo Busi. Vorrei fare riascoltare a Busi la frase incriminata. Noi l'abbiamo difesa, Busi, qui alla Zanzara, dicendo non c'era bisogno di difenderla, naturalmente.
Ma
perché si difende benissimo.
Ma infatti uno dovrebbe difendere se stesso, perché a me ci penso da me.
Esatto. Senta, però, lo sa che cosa, su che cosa l'abbiamo difesa qui alla Zanzara?
Sulla mia bellezza.
Ma no, quella è...
Oggi è Repubblica, in un'intervista esclusiva dovrebbe uscire domani.
Domani, e allora me la dica però.
No, riassumo, non glielo dico.
Che è esclusiva Repubblica, va bene.
No, perché è una cosa che, siccome finalmente mi sono deciso a dire questa cosa che è molto brutta.
Brutta nei confronti di chi?
Di me stesso, ma anche di altri che avrebbero potuto... Insomma, vabbè, non...
Vabbè.
E quindi comunque...
Faccio riascoltare la frase incriminata, riascoltiamo insieme.
Però dico che se anche il Papa si scaglia contro gli omosessuali, fosse quello che ormai è risaputo, l'omofobo è un omosessuale represso.
Sì, ma questo
lo dovrebbero avvisare, lo dovrebbero sapere. Si scoprono da sé.
Allora,
è l'omofobo il vero, che sia omosessuale o lesbica repressi, ma sono un danno per la società.
Ora, Busi, naturalmente uno può fare anche un ragionamento di questo tipo. Siccome lei dice che l'omofobo è un omosessuale represso, e su questo si può ragionare, si può anche essere d'accordo secondo un sacco di teorie.
Ma, scusi, ma lei pensa che io quando dico il Papa, è chiaro, intanto io non nomino la persona fisica. La persona di questo Papa non era assolutamente presente nella mia testa, nella mia sinapsi.
Vabbè, il Papa in generale sarà, qualsiasi Papa.
Perché allora
ha il papato.
Privilegiare Ratzinger piuttosto che, cominciando da Paolo VI, andando fino a Wojtyla.
Beh, ma noi interpretiamo...
Perché è vero che Ratzinger ha fatto un documento molto brutto e molto pesante contro gli omosessuali, ma da cardinale. Allora, se io devo star lì a fare tutta la cronistoria dell'omofobia del secolo XX, mi servono dei seminari.
Dunque, lei si riferiva al papato in generale e non a Ratzinger.
Ma totalmente, le dirò, io stavo, è come se avessi detto, lo dicesse pure il presidente dell'ONU o Miss Universo, sono degli omosessuali repressi, ma io assolutamente, in quel momento lì, io ho visto la figura di Sigmund Freud nella mia testa, e le dirò di più, io non ero al corrente di tutta questa baraonda, di questa nefandezza, di pedofilia conclamata da parte del clero americano, irlandese, non lo sapevo. Perché se
Beh,
io
come no? Se ne scrive da tempo.
Io ero là sull'isola, non avevo accesso ad alcun mezzo di
informazione. Ah, lei dice le ultime notizie, non le sapeva, dice.
Ma
le ultime
nulla, ma io non sapevo nulla. Ma il telefonino è stato sequestrato, c'è una perdita di identità, ti sequestrano i documenti. È una situazione da...
Vabbè, è una cosa che si sceglie, non è che uno... Non è che glielo ordina il dottore, però,
uno la sceglie e dice: ma provateci voi.
Ma quindi, perché l'ha scelta lei? Me lo dica, perché l'ha scelta.
Se lei domani legge Repubblica, lo saprà. Punto e basta.
Senta, Giampiero Mughini sul Libero hanno scritto un sacco di cose su di lei. Però
io intanto devo dire che i miei avvocati avranno ben che fare, perché credo di dover fare 15 querele.
Può darsi. Ecco. Noi sicuramente non siamo tra questi. Però Mughini ha scritto sul Libero. Sì, adesso glielo faccio finire. Mughini sul Libero, a proposito della sua scelta di andare sull'isola, ha scritto che lei non ha fatto buon uso del talento e della sua libertà mentale.
Beh, il fatto è che almeno io ce l'ho, lui non ce l'ha, quindi può farne soltanto un
bonito.
Lo so, ma scusi, io cosa vuole che sia lì a interpretare quello che dice Mughini? Ma su via. Senta, ritorniamo invece al concetto di prima. Le stavo dicendo che se fossi stato al corrente di questo inferno anche finanziario, perché 740 milioni di dollari a diffusione di danni di vittime di presi pedofili,
cosa avrebbe detto?
Non avrei detto niente, perché la tentazione di dare a un Papa stesso una lezione di pietas cristiana sarebbe stata per me irresistibile, perché io comunque non mi accanisco contro un uomo caduto, mai, o mi metto a terra come lui o quantomeno senza arroganza gli do una mano per sollevarsi, perché io non sono una carogna, non sono uno stronzo e sono ben contento di aver buttato una palata di merda contro i giornalisti italiani che si permettono di chiudere i miei sillogismi, perché mi creda, se io avessi voluto dire Joseph Ratzinger, specialmente adesso,
è un omofobo,
con il fratello che è il suo corretto di Tubinga di ragazzi violentati, eccetera, l'avrei detto.
Vabbè, adesso
però,
non è che il fratello del Papa è direttamente coinvolto. Comunque,
no, insomma.
Vabbè, avrebbe potuto speculare su questo, lei dice, no?
Io non l'avrei mai fatto, perché poi alla fine la comprensione, il senso, come dire, di un dolore, di una compartecipazione a un dolore. C'è, io non sono un vile, non lo sono proprio io, quindi non l'avrei probabilmente non l'avrei neanche tirata fuori.
Però mi scusi, Busi, qui non ci sono solo i giornalisti che hanno interpretato male quello che lei voleva dire, cioè il riferimento, è la RAI l'ha cacciata, mica i giornalisti.
Senta, la RAI non mi può cacciare.
E come no, l'ha fatto, è escluso da tutte le trasmissioni.
Il suo dipendente, a me non mi
si... No, certo, vabbè, ma si usa questo termine così, l'ha esclusa da tutte le trasmissioni.
Ma senta, ma chi se ne frega? Ma io l'ultima volta che sono stato in Rai è stato circa 10 o forse 12 anni fa, una trasmissione di Santoro. Ma lei si rende conto?
No, io mi rendo conto della cosa, del provvedimento ridicolo della Rai.
Io non sono mai andato in Rai.
E dunque da che cosa...
Non mi ha chiamato in 20 anni, come fa a cacciarmi? Beh, sono stato io che ho fatto un grande favore alla Rai andando lì.
Perché? Perché lei dice? Perché lei dice?
Il perdonismo se lo caccino su per il buco del culo. Perdonino i loro simili, ma non Aldo Busi. Perché io non
ho niente da farmi di chi?
Perdonare.
Ma perdonismo di chi?
Non ho mai chiesto favori e tantomeno sono costretto a rendere.
No, ma perdonismo di chi? Ma perdonismo di chi, lei dice?
Ma sì, ma perché vogliono la scusa, la cosa, il mea culpa. Ma mea culpa di che cosa?
Ma perché c'è una trattativa in corso per farla rientrare all'Isola dei Famosi?
La cosa ammirevole è il cambio di rotta della signora Ventura, perché è lei che si impunta, perché probabilmente è anche stufa di fare programmi dove non si può parlare di società.
Perché è d'accordo con lei, Busi? Perché
no,
è d'accordo
assolutamente. È una cosa che io ammiro di per sé, ma che lei ci riesca o non ci riesca, è una cosa che mi farebbe piacere per lei. Ma a me... Di
e la RAI cosa chiede? La RAI cosa chiede? Che lei faccia una sorta
A me la RAI personalmente non chiede nulla.
Beh, attraverso l'avventura, diciamo.
Ma neanche attraverso l'avventura. Io sono qui, si tratta di andare, ci andrò, punto e basta. Si tratta di non andare, mercoledì sera sono sulla 7 da Telese a Tetrix, punto e basta.
Sì.
Io ho inviti da
bene, 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 bene.
Quindi non è certo, la RAI ha la prerogativa.
Vede che però se ne può parlare di alcuni argomenti, allora, no? Forse alla RAI è un po' più complicato, ma in altri contesti è possibile.
Però robe di nicchia, sa, uno...
Adesso non butti giù così la 7 o Radio 24, insomma...
Però siamo questioni di nicchia. Le dirò di più, con tutto il rispetto, anche ritrovato, perché insomma è sempre stato un odio amore fra me e Repubblica, ma uno rilascia un'intervista esclusiva a Repubblica, ma il suo vero orizzonte è di fare un'intervista per oggi, cioè i giornali veramente importanti.
Cioè, per esempio, che giornali?
Oggi!
Oggi è più importante di Repubblica?
Ma senta, oggi...
Come diffusione, dice lei, come diffusione, come diffusione, le famiglie, eccetera.
Ma scherza! Cioè, apparire su Bolero Film è un onore, vale la pena di fare un'intervista al Manifesto al fine di apparire su Bolero Film,
non viceversa.
No.
Non è male questo.
Sono cambiate le forze contrattuali fra coloro che sborsano l'euro in edicola e le testate. Se le testate non recepiscono questo, moriranno sempre di più.
Senta...
Perché, Senta, non le sto dando niente di nuovo.
Mi sta dicendo delle cose interessanti. Lei avrebbe preferito, per dire le cose che dice, rivolgersi ad un pubblico, diciamo, di un certo tipo, invece che al pubblico di Repubblica, diciamo, di lettore di Repubblica, è così?
Ma no, l'una
è possibile, che non l'hanno cercata? L'hanno cercata in questi giorni anche altre testate?
Ma migliaia. Io non posso mica, certo, ma vede, già ho abbastanza voce, ma insomma, però...
Non si può concedere troppo.
E poi, io ripeto sempre, ci sono 40 titoli di Aldo Busi in libreria. Volete sapere chi sono, cosa penso? Volete sapere che è tutta la vita, che la mia opera è un grido di dolore dell'infanzia seviziata?
Ma noi lo sapevamo già, Busi. Il problema è che
che mi usano ancora per tirar fuori una cosa risibile.
Sì.
Dove c'è un trattato di antropologia culturale,
ma su che cosa?
Contadino, per dire Aldo Busi apologeta della pedofilia.
Sì, quella questione di Costanzo, quella questione di Costanzo io non la voglio riprendere, Busi, non mi interessa.
Ma riprendiamola,
per carità.
Ci sono più di sentenze, ho già querelato un sacco di persone, capito? Ma è una cosa stupida. È una cosa che non sta né in cielo né in terra.
Ma io infatti non l'ho ripresa.
Né nel mio pensiero, né nella mia vita, ovviamente, né nella mia opera, e neanche nelle mie famiglie. Cioè, per noi è una cosa, è il massimo dell'abominio. Io ho semplicemente detto a suo tempo, e lo ribadisco, che i bambini sono minori, ma che i minori non sono bambini, perché in Inghilterra ci sono criminali di 12 anni che finiscono in carcere. Allora la molestia sessuale,
ma io non ci voglio tornare su questa
cosa, una bambina di 7 anni ha una gravità irreparabile che non può essere equiparata a quella fatta a una di 17 che già
secondo la legge mette dei paletti, punto, uno si deve rifare alla legge,
mette dei paletti, ma allora io stando al grado di maturazione delle persone, ormai anche scopando con un quarantenne dovrei sentirmi un po'.
No, però Busi,
perché hanno una mentalità
D'accordo, ma poi ne possiamo parlare a lungo, però quando la legge mette dei paletti, mette dei paletti. Senta,
ma la legge non mette dei paletti, è questo che è assurdo, perché
ma come non li mette? Li mette?
Cara, i pedofili veri sono sempre coperti dalla legge, non ne va mai in galera uno.
Quello è un altro discorso, però io non voglio
tutti in galera questi qua.
Ecco, questo deve dire, tutti in galera, tutti in galera.
Non è che lo debba dire, io lo dico sempre.
Va bene, va benissimo.
Io il primo caso di pedofilia lo denunciai all'età di 9 anni in un mio tema scolastico.
Va benissimo.
Finì persino al provveditorato, io ho preso un sacco di botte perché avevo denunciato questo Don Tullio. Nel frattempo, qui a Montichiari, a parte un caso recentissimo che ho saputo in questi giorni e che mi avvilisce profondamente, che è successo qui, a opera di un ragazzo di 23 anni di ottima famiglia, tra l'altro, guarda, sono talmente indignato e offeso con dei bambini, hai capito? Ma qui a Montichiari noi abbiamo avuto Don Tullio, Don Attilio e Don Francesco, tre pedofili conclamati.
Vabbè, non è che i pedofili esistono solo nella chiesa, però, Busi.
No, però
ho capito.
La maggior parte sono o all'interno di famiglie, i nonni, gli zii, l'amico di famiglia, o preti.
Ma non c'è una statistica, le statistiche non dicono questo, non è che la maggior parte sono o all'interno di famiglie o di... ce ne sono
No, senta, la pedofilia 99 dei casi su 100, e guardi, io non posso parlare di più, perché la gente viene a parlarmi.
99 su 100? Cose, 99 su 100?
Non parlo, e poi so chi è al pronto soccorso, anche di ospedale.
99 su 100? 99 su 100?
99 su 100 accade nell'ambito familiare, specialmente contro le bambine.
Va bene, va bene.
Non sto parlando di tribù arcaiche.
Ma io non ne volevo parlare di questa questione della pedofilia. Io le posso fare un'ultimissima domanda? Qualcuno sostiene che lo scontro che c'è stato con l'avventura, insomma, all'Isola dei Famosi sulla questione del Papa, eccetera, eccetera, è stato, insomma, un po' cercato anche da lei.
Da me o dalla signora?
No, da lei. Prima o poi doveva succedere.
Scusi, se lei vede la mia intervista al Corriere della Sera prima di partire, e chiaramente, e anche in altre interviste, anche quello che dissi in Val d'Aosta durante la promozione, io andavo per combattere l'omofobia. Siccome la vera matrice.
Però in realtà Busi, lei andava anche per altri motivi all'Isola dei Famosi, non ci si va solamente per parlare.
Ma le sto parlando uno dei motivi, ma
uno dei motivi.
Anche dei motivi oscuri. Le posso garantire che il motivo economico è l'ultimo.
Ultimo?
Perché
l'ultimo?
Sono talmente incazzato per aver chiesto così poco che mi darei delle
Quanto ha chiesto? Quanto
non
ha chiesto?
Sulle palle, perché tanto ormai non le ho più, ma quanto almeno sotto le ascelle.
Quanto ha chiesto? Mi scusi. Quanto ha chiesto?
Io di solito dico tutto, purtroppo c'è una regola che mi vincola in questo contratto,
sì,
che se io lo dico vado incontro a una penale, quindi non lo posso dire perché devo rispettare il patto, che io questa regola me la sono.
Ma lei quante possibilità ci sono che lei
parlo sempre
d'accordo, quante possibilità ci sono che lei torni all'Isola dei Famosi a parlare alla RAI? Nessuna?
Ma senta, io me lo auguro per la RAI, perché c'è in corso un dibattito sulla sua stessa credibilità e quindi sulla censura, sulle cose, ho smosso delle acque. Ma insomma, sto buttando dei grammi morti.
No, però su questo, che ci sia una discussione su quello che si può dire, su quello che non si può dire, sull'eccessiva, sul fatto che la RAI si erga un po' a cattedra morale, siamo stati i primi a dirlo. Grazie, Aldo Busi, grazie.
Saluti,
buonasera.
Bene, grazie, buonasera a tutti, buonasera.
Eccoci, finalmente alle 20:18, 800 24 00 24. Andrea da Firenze, buonasera.
Buonasera, dottor Crociani.
Mi dica qualcosa su Busi, partiamo con Busi, poi con tutto quello che vuole.
Allora, senta, su Busi, vabbè, penso che più che altro sa, è molto esplicito, si commenta da solo, nel senso che io almeno resto sulla questione della Chiesa, che
lui dice di non aver insultato il Papa e si riferiva al papato in generale, la colpa dei giornalisti che hanno interpretato male. Vabbè. Va bene, Andrea, a parte Busi?
Senta, a parte Busi io volevo dire due cose. La prima sulle manifestazioni. Nel senso, il balletto di cifre è praticamente un classico di tutte le manifestazioni. Indistintamente, prendiamo per buone le cifre della questura, si parla di un'opposizione che andava lì sull'onda del malcontento, che doveva mobilitare un grande popolo ed erano 25.000 persone.
Vabbè, Andrea, io l'ho detto all'inizio, i numeri hanno sempre ballato per tutti, la cosa che sorprende è il centrodestra che attacca la questura.
Sì, sorprende il centro-destra che attacca le questure, che fa un autogol clamoroso, come a sua volta ha fatto sulle liste. Quindi, cioè, per la serie riesce a distruggere tutto ciò che crea.
Cioè, con Cicchito e anche Gasparri che si stupiscono dei numeri dati dalla questura, e Maroni è costretto a dire: guardate che sono numeri abbastanza realistici. Vabbè.
Guardi che io l'ho vista la piazza, oggettivamente.
Andrea, la seconda cosa qual è?
La seconda cosa invece è su Bagnasco, nel senso che per quanto riguarda la Chiesa, io ho letto tutto il testo, sì, parla dell'aborto, ma parla anche dell'immigrazione, quindi da una parte è vero, ce l'ha con la Bonino così come con la Bresso, e vedi UDC che sostiene la Bresso pur di andare contro la Lega.
Va bene, grazie. Roberto, sempre da Firenze, buonasera. Poi abbiamo Antonello da Cagliari, Massimo da Genova, Ettore, provincia di Torino, Antonio da Bologna e altri ancora. Dove andiamo? Allora, che diciamo? Dicevamo
pronto.
Roberto. Eccoci.
Volevo parlare per il discorso che ha fatto il cardinale Bagnasco. Io sono, sì, io sono un laico, però riconosco che stavolta la Chiesa ha fatto bene, perché è vero che l'aborto c'entrerebbe poco nelle regionali, però le regioni hanno un'altissima autonomia nella sanità, quindi possono benissimo indirizzare un certo tipo di politica posto ad un'altra.
Per esempio, quindi, cioè, non mi pare che una regione o l'altra, non so, magari mi sbaglio, abbiano. Lei dice che possono avere una politica restrittiva su alcuni temi che riguardano l'aborto.
Restrittiva oppure una restrittiva a seconda da che punto di vista si vede, oppure allargare. E poi c'è anche un altro fatto, mi scusi, ma per quale ragione la Chiesa dovrebbe stare zitta di fronte a un, ora uso un aggettivo magari non adatto, ma a una persona folcloristica come la Bonino, mi scusi. Che è all'antitesi di tutto quello che la Chiesa.
Perché lei dice una persona folcloristica? Però mi
perché
scusi, in questo caso lei sta dando un giudizio un po' così. Insomma,
no, ma le spiego perché questa gente è vecchia, sono dei vecchi tromboni. Ora sono anche dei tromboni vecchi.
Cioè, la Bonino è un vecchio trombone, lei dice?
Ma sì, ma scusa, ho capito, ma l'ultima cosa che ha fatto
non è un gran ragionamento,
no,
suo,
ma
però,
le spiego,
Roberto,
quest'ultima cosa che ha fatto con lo sciopero della fame, ogni 5 minuti rompono le scatole da tutte le parti, e lo sa che mi sembrano un famoso apologo in cui c'era un enorme bue e sopra le corna di questo bue c'era una mosca. Il contadino domanda al bue, alla mosca, cosa fate? E la mosca gli risponde, ariamo. Ecco, per me il partito radicale, a prescindere da tutto, è questo.
Cioè chi rappresenta il partito radicale? Nella sua metafora, chi è il partito radicale?
Sono delle braccia sottratte all'agricoltura.
Però adesso Roberto non esageriamo, su.
Ma come no?
Vabbè, ma insomma, nella sua metafora di prima, la mosca, là, chi il partito radicale chi è?
La mosca.
Ah, la mosca, sì, ho capito bene.
Cioè, non vuol dire mica che sia il toro, vero?
No, per carità, non mi permettevo della maniera più assoluta. Vabbè, Roberto, però voglio dire, lei dice Bagnasco ha diritto a intervenire perché si tratta di temi anche per quello che riguarda le elezioni regionali che possono interferire,
certo,
possono intervenire.
Perché lei capisce, un radicale con le sue idee, che possono essere giusto o sbagliate, ma sono le sue idee.
Cioè, rischia di che cosa? Rischia di far diventare il Lazio la patria dell'aborto?
No, ma di allargare un tipo di mentalità, un tipo di politica che è contro quello che la Chiesa predica. Io non è che sono a favore, io sono a favore dell'aborto, parliamoci di retorno.
Sì, no, ho capito, Roberto, trova legittimo che Bagnasco, dove vede un pericolo, zac, interviene.
Un pericolo, la Chiesa deve per forza reagire, non c'è verso. Non
per schiacciare la mosca, no? Com'è che si schiaccia la... mosca?
No, per schiacciare la mosca.
Schiacciamo questa mosca.
No, perché
la mosca radicale.
La mosca è sulle corna del toro, il punto è questo. Mi scusi tanto.
Allora, come facciamo?
Perché se la mosca vola per conto suo, nessuno gli dà conto. È che essendo sul
Ok, ma il toro chi rappresenta?
Il toro è il Partito Democratico, perché è un partito da levarsi di cappello, con tutte le sue anomalie, ma comunque è un partito.
No, mi scusi, ricapitoliamo un po' questa metafora. Allora, il toro è il Partito Democratico.
Esatto.
La mosca che sta sopra il toro è il Partito Radicale, giusto?
Sì. Esatto.
E allora che succede a sta mosca?
Allora, significa che questa mosca vola sempre da un toro a un altro, perché fra l'altro credo che sia andata anche da...
Cioè da un toro, dice, da un partito all'altro?
Certo, perché non è stato...
Beh, no, adesso, da un po' di tempo vabbè, il partito radicale, loro, più o meno, adesso...
Siccome loro sono veramente nessuno, perché...
Ma lasci perdere, adesso io volevo capire la metafora, sono nessuno, sono qualcuno, lo decidono gli elettori a seconda dei voti.
Lei deve guardare una cosa, Pannella dice sempre che è colpa della televisione, eccetera. La Lega, quando è partita la Lega, non aveva televisione, c'era soltanto...
Ma lo so, ma guardi, io sono d'accordo con lei su questo vittimismo dei radicali, però io...
Hanno fatto il loro tempo, sono...
Sì, Roberto, Roberto, lei mi sta molto simpatico, per questo voglio capire bene questa storia della metafora. Dunque c'è il toro e c'è la mosca.
Esatto, allora la mosca cosa fa? Il contadino gli dice alla mosca, cosa state facendo?
Il contadino chi rappresenta nella metafora? Il contadino
potrebbe essere un cittadino, qualunque, una persona.
Un cittadino, un cittadino.
Che cosa state facendo? La mosca risponde, ariamo.
Ariamo, e che vuol dire?
Lei è presente, un toro attaccato a un aratro, chi è secondo lei che ara?
Ah, ariamo, mosca... ariamo, 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 ariamo.
Scusi, che ara, la mosca o il toro?
Ah, perché è il toro che fa, dunque il lavoro lo fanno gli altri e la mosca approfitta del lavoro degli altri, in questo senso. Vabbè, io sono un po' duro di comprendonio.
Ma lei sicuramente l'avrà studiato, perché credo che sia.
Non c'è niente da studiare, c'è da capire la sua metà. Me lo ricordo. Ah, sì, è vero, l'apologo. Sì, adesso mi viene in mente. No, ma non la seguivo prima, l'apologo, non ho capito niente, pensavo ad altro. Però comunque, Roberto, e lei dunque sono degli approfittatori, dice lei.
No, ma nemmeno, perché sono... è povera gente, quella l'ho detto, secondo me è ormai e poi ripetono sempre le solite cose, il divorzio, l'aborto e basta, e poi non fanno altro che da tutte le parti si lamentano in continuazione, ma basta ad un certo momento io penso veramente con terrore
la mosca però non è che si lamenta in realtà.
Come?
La mosca,
ma loro non si lamentano in questo senso, perché trovano sempre la possibilità di anche la figura che hanno fatto con Veltroni a pietire i posti che poi ora lei mi dice, se un partito che il cui il capo viene escluso ha la dignità di accettare, beh scusi, ma è una cosa allucinante.
Lei dice siccome hanno escluso Pannella, dice perché non lo volevano Pannella, perché Veltroni non voleva Pannella, cioè in realtà
loro nonostante questo hanno accettato, ma gente, ho detto, quelle sono braccia sottratte all'agricoltura.
Questo è esagerato, però Roberto, questo è un po' esagerato, abbia pazienza,
ma
braccia sottratte all'agricoltura.
Ma scusi un minuto, ma da quanti anni il partito, questo piccolo partito, non fa altro che agitarsi in continuazione a destra, a sinistra, risposa tutte le cause le più fantasiose, qualche volta anche ha ragione, perché qualche volta...
Ma quali sarebbero le cause le più fantasiose? Per esempio, mi dica. No, guardi, sul vittimismo io sono d'accordo, ma le cause più fantasiose... più o meno perseguono sempre le stesse cause, sono giusto sbagliate che
sia. Il punto è questo, il discorso che questa ossessione che hanno ora, l'hanno presa con le carceri, no? Un altro motivo delle carceri.
Ma è da tempo questo, mica adesso, è da un sacco di anni che si... È da un sacco di anni.
Ma il punto è soltanto il fatto che questa ossessione di essere sempre presenti, di essere sempre calcolati, perché nessuno li calcola, perché valgono quanto i due abbriscano, dicono a Firenze.
Roberto, resti con me, c'è la pubblicità e poi la borsa, lei è molto simpatico, se ha tempo resista, l'antiradicale della serata. Bene, 20:34, 800 24 00 24, per chiamarci in diretta, ci siamo lasciati indietro un po' di telegiornali, andiamo a sentire allora la 7, telegiornale delle 20.
I titoli: arrestato a Palermo un architetto al di sopra di ogni sospetto, si chiama Giuseppe Liga, 4 pentiti, alcune intercettazioni lo accusano di essere l'erede dei vecchi capi mafia, ora in cella, gestiva grandi cantieri e varie società. Vescovi in campo ad una settimana dal voto regionale, la difesa della vita umana è un valore non negoziabile in base al quale i cattolici devono votare nelle prossime regionali. Intanto Fini frena sul presidenzialismo, riforma importante ma l'opposizione non vuole, non si farà in questa legislatura. Ha vinto Obama, la Camera ha approvato la riforma sanitaria, la Camera americana, una svolta storica per gli Stati Uniti, ora l'assistenza medica si estende a 32 milioni di persone, siamo capaci di grandi cambiamenti, ha affermato il Presidente legittimamente soddisfatto. Da ultimo, cercasi attrice ma solo con il seno, attenzione, naturale, i tempi cambiano, la Disney per il nuovo episodio della serie Pirati dei Caraibi mette al bando le siliconate.
Va bene, allora eravamo con l'ascoltatore da Firenze, Roberto, con cui voglio chiudere in questo modo. Caro Roberto.
Comunque, pronto?
Senta che bella dichiarazione della Bonino. Non mi occupavo del Lazio, ma essendo una secchiona ho studiato. Dunque lei dice non si è mai occupata del Lazio e adesso sta studiando i vari dossier, la cultura, la sanità, eccetera. Bella questa dichiarazione, no?
Senta, gli dico soltanto questo per chiudere, perché ci sono altri
ma non le piace questa dichiarazione?
No, io direi, tanto per già che siamo in campo aneddotico, quello mi sarebbe dire ai radicali che si lamentano sempre, quello che gli disse un famoso primo ministro a dei cittadini che si lamentavano perché questo primo ministro aveva aumentato le tasse ai poveri e aveva diminuito ai ricchi. Gli rispose: arricchitevi. E così bisogna rispondere ai radicali: siate più forti, allora potete benissimo fare la vostra politica, se no è inutile.
E loro dicono che non sono più forti perché c'è il regime dei partiti.
Io ho fatto l'esempio della Lega Nord, che è partita andando nelle bettole a parlare lui solo, è un'armata prussiana. E che punto è che loro sono un'armata Brancaleone. Non solo sono armata branca, ma sono convinti di non esserlo, e questo è quello che li frega. Perché
la ringrazio, la ringrazio.
Bene, la saluto, arrivederla.
Grazie. Paola da Parma, buonasera.
Buonasera Cruzzani. Dica. Io volevo parlare direttamente con Musi, ma non c'è più.
Musi
non
c'è più.
Io volevo dirgli che è molto simpatico, è molto bello, non deve essere sempre così cattivo e arrabbiato, perché purtroppo se gli è toccato in sorte quel modo di essere lì, non
quel modo di essere lì cosa? Quel modo di essere
no,
lì
niente.
Cosa?
Volevo solo dire a lui.
Ma magari lui è contento di essere di quel modo di essere lì.
Lui è contento, sì.
E allora, però, perché dovrebbe essere una disgrazia? Perché dovrebbe essere una disgrazia?
Come, non ho capito.
Lei lo intende come una disgrazia, quel modo di essere lì, insomma, essere omosessuali,
insomma. Ma se lui è così arrabbiato, vuol dire che si sente un po' arginato, un po' giudicato, un po' poveretto.
Ma questo non lo so, adesso non possiamo andare.
Simpatico, intelligente, e volevo dirgli che un mio professore del liceo, io sono una vecchietta di 73 anni, un mio professore del liceo mi diceva, proprio come dice lui, che gli intellettuali devono essere buoni e fare il bene degli altri, altrimenti la cultura non serve a niente.
Beh, lui questo ha detto, però, che un intellettuale è quello che fa il bene degli altri.
Ecco, se lui è arrivato a questa... Un mio professore poi era prete, questo è il bello, che voglio dire a Busi. Se lui è arrivato a questa...
Cioè, che si deve arrabbiare di meno? Si deve arrabbiare di meno, questo le voleva dire?
Si deve arrabbiare di meno, perché...
Va bene, riferiremo.
Soprattutto con i preti, perché evidentemente il Vangelo è diverso da come viene poi praticato alcune volte.
Va bene, d'accordo, grazie. Ho capito. Giancarlo da Bolzano, buonasera. Sì, lo sentirà, non credo che non senta la radio, ma insomma.
Pronto?
Giancarlo, eccoci, dica.
Sono in linea? Buonasera,
più o meno, insomma.
Pronto?
Giancarlo, la sento. Inizia a parlare, altrimenti non la finiamo più.
Niente. Io volevo sollevare, diciamo, una questione che mi sembra che ci si prenda sempre con i più deboli, in questo caso i Busi e così via. Ha colpito il Papa, sembra, non so, con una frase, però io vedo una Chiesa che è veramente allo sfacello. Una Chiesa ricca, vedo un Papa con
Chiesa
un
allo sfacello. Sfacello adesso, questa, insomma.
Beh, mi dica quanti cattolici ci sono nel mondo, mi dica quanti cattolici ci sono.
Vabbè,
in
ma Giancarlo, adesso non siamo qui. La Chiesa allo sfacello mi sembra una generalizzazione, un po', cioè una cosa un po' assurda.
Che può essere una generalizzazione,
non solo una generalizzazione, ma anche secondo me un'inesattezza. La Chiesa allo sfacello, insomma, non mi sembra proprio
la situazione. Accetto. Io vedo però una Chiesa ricca con tante situazioni di povertà, tanta ipocrisia, e poi noi ce l'andiamo a prendere con Busi, no? Perché non facciamo delle
non è che la Chiesa se l'è presa con Busi, abbia pazienza, qui è la RAI che se l'è presa con Busi, la Chiesa non se lo fila per niente Busi.
Che la Chiesa se l'è presa con Busi.
E allora?
Se l'è presa la RAI con un debole, no? In questo caso qua.
Debole,
perché
adesso Busi non è proprio un
debole. Perché trasmissioni sul Papa, sugli eventi anche degli ultimi giorni, sul discorso dei monasteri, che ci sono delle violenze tutti i giorni, ci sono stati in passato.
Questo momento le trasmissioni...
Mi lasci finire,
sì, d'accordo,
per favore.
Le testimonianze...
Lei non può essere forte solo con i deboli,
ma io non
e
sto
deboli
dicendo...
con i potenti anche lei.
Guardi.
Perché lei è di un'antipatia e gliel'ha
allora
detto 100.000 volte, no?
E allora
lei
perché
rispetti
allora
la telefonata,
mi chiama? Allora perché mi chiama?
Lei rispetti la telefonata, perché è, un servizio anche questo pubblico, non perché lei non è...
Va bene, ma io infatti la sto facendo parlare, mica, ma io non la sto interrompendo.
Allora lei mi lascia finire, per favore, no?
Non la sto, non la sto chiudendo la telefonata.
Lei mi lascia finire, ok?
Giancarlo, non sto chiudendo il telefono io, sto...
No, okay.
E allora, punto, continua.
E allora, diciamo, ci sono tante ipocrisie e ci si prende sempre, in questo caso la RAI, io non ho detto la Chiesa, si va dal più debole, perché ha detto, abbiamo... fiori di giocatori pagati un sacco di soldi che bestemmiano dalla mattina alla sera in campo, adesso si sono ricordati che bestemmiano. Abbiamo fiori di giovani che bestemmiano in campo anche se non sono pagati tantissimo, lì non si dice niente, stanno bestemmiando il capo supremo, non il Papa, non hanno offeso il Papa. Vogliamo scandalizzarci delle cose un po' più grandi e andare, diciamo, a colpire non i deboli, che in questo caso, ripeto, è Busi, ma quelli che sono un po' più forti, no? Quelli
per esempio? Per esempio?
Ma in questo caso potrebbe essere la federazione dello sport, del gioco calcio e così via, e dire basta, no? Non scandalizzarsi perché la
guardi
federazione...
Guardi che se proprio vogliamo andare a parlare di questo argomento qui... Adesso li squalificano i giocatori che bestemmiano.
Sì, ma guardi, squalificano quali? Quelli della Serie A, perché è successo un caso che si è sentito benissimo.
Ma quella
no?
È un'altra grande ipocrisia. Comunque, Giancarlo, non ho capito il collegamento. Mi scusi, Giancarlo.
Sì,
non ho capito
il
collegamento.
Il principio era questo.
Qual è il principio? Non ho capito.
Si colpiscono i più deboli. Ci sono fiori di spacciatori a livello diciamo di business e così via, ma lei sa quanti le mettono dentro? Mettono dentro
cosa c'entrano gli spacciatori, dice, perché si colpiscono perché, i pesci piccoli sì, non esatto, i grandi esatto, trafficanti.
Chi va in galera?
Ma in questo
chi va in galera?
No, okay, d'accordo,
il pesce piccolo, il forte non ci va perché
sì, Giancarlo, però applicando questo criterio alla vicenda di Busi, sì. Cerchi di spiegarmi che cosa vuole dire, perché ancora non l'ho capito.
Ecco, allora se non sono stato chiaro, siamo andati a colpire.
No, ma il problema è che la Rai
è andata a colpire Busi perché era semplice colpire Busi e così via, no?
E invece chi avrebbe dovuto colpire? Mi scusi.
Fiori di servizi, no?
Ah,
ma
okay.
Non dico ci siamo capiti.
Lei dice la Rai dovrebbe fare i servizi, la Rai dovrebbe fare trasmissione eccetera sui casi di pedofilia, è questo che vuole dire?
Ma non solo su quelli, voglio dire, sul potere della Chiesa, sulle banche della Chiesa, su mille cose, sulle macchine della Chiesa. Lo sa il cardinale con che macchina va in giro? Lo sa questo?
Io.
L'ha mai visto l'anello del Papa? No? Quanto vale quell'anello lì? Non l'ha mai visto quanto costa una mitra? Quando fanno un cardinale, un vescovo che deve rifarsi il suo stemma? Ma di cosa stiamo parlando? E volevamo andare a dire Busi che poro Cristo avrà detto forse anche una frase sbagliata, non lo so.
Va bene, ho capito,
e andiamo a colpire Busi, la nostra ipocrisia,
va bene. Mia
e anche di molti
Giancarlo, guardi che con me sulla vicenda di Busi estromesso dai programmi della Rai, anche se poi non ci andava, come ci ha detto, in Rai da 10 anni, sfonda una porta aperta, perché io sono stato sempre contrario a questa esclusione sin dall'inizio. Certamente non utilizzo però i suoi argomenti, la ricchezza della Chiesa o altre cose. La ringrazio, va bene lo spazio che le ho dato, Giancarlo, oppure ne vuole di più?
No, basta ben così, grazie.
Grazie. Daniele D'Ancona, buonasera.
Sì, buonasera, Cusciani.
Dica.
Allora, io volevo, come dire, un po' abbassare i toni, lo dicono tutti, ma in realtà volevo fare un discorso un po' più ampio. Parto da una frase che non è la mia. Nietzsche diceva che la realtà non esiste, esistono solo le opinioni. La cosa buffa in questo paese, non solo in questo paese, è che chiunque ha un'opinione crede che sia l'unica e sacrosanta verità in tutti i settori, non è che faccio uno specifico argomento piuttosto che un altro.
Sì, Daniele, però, andiamo al concreto però.
Ecco, andiamo al concreto. Per esempio, io mi diverto molto nel vedere ultimamente soprattutto gran parte di tutti quelli che partecipano e che sono tutti i giorni in TV, tutti i giorni sui giornali, dire che in Italia non c'è libertà di stampa, che c'è un regime e che nessuno può dire la sua opinione. C'è stata una signora qualche sera fa, credo, adesso onestamente mi scusi, ma credo si chiami Faranda o...
Non lo so, guardi, dove?
No, era
in televisione.
TV, era una trasmissione in TV che ho visto mettere
allora?
In giro. E uno dice, oggi in Italia c'è un regime tipo Sud America. La signora ha detto,
spero che non sia l'Adriana Faranda delle Brigate Rosse.
Non lo so, adesso
vabbè,
non voglio...
Tutto è possibile, comunque vabbè... Siamo qui per la volata finale della Zanzara verso le 21:00 24:00 24 per intervenire. Conclusione dell'intervento del signor Daniele D'Ancona. Allora, Daniele.
No, guardi, la questione è una sola. Io credo che molto spesso molti di quelli che troviamo tutti i giorni in TV e sui giornali abbiano perso anche un po' di senso dell'umorismo, ma soprattutto il senso della realtà. Nel senso che se uno si chiedesse o fosse un po' obiettivo nella valutazione di una situazione oggettiva, qualunque essa sia, come sarebbe per me e non solo come per gli altri, probabilmente ci troveremmo che tante affermazioni, tante situazioni, tante litigate, tante discussioni probabilmente non ci farebbero. È chiaro che se io guardo le cose solo dal mio punto di vista, soprattutto per come mi fa comodo, e quando mi fa comodo gli do una valutazione, quando non mi fa comodo gliene do un'altra, quello che succede è davanti agli occhi di tutti. Quindi siamo tutti schierati, ognuno di noi ha una fede, poi può essere cristiana, cattolica, di lavoro, politica, sociale, siamo tutti schierati dentro barattoli precotti e da lì cerchiamo di portare avanti il nostro discorso. Io trovo che sia un po' povero per
va bene, grazie Ettore, provincia di Torino, buonasera.
Oh. Buonasera a lei, senta, Busi mi ha annichilito, mi ha dato un muffercut tremendo.
Addirittura.
No, perché io mi ero preparato un'ora e mezza fa un intervento di questo tipo, cerco di essere il più sintetico possibile, no? Allora, riguardo a quello che sta accadendo, no? Una volta stabilito che il satiro, quello che vogliamo, non ci piace, che tutto quello che Berlusconi dice un giorno, poi lo smentisce il giorno dopo, eccetera, purtroppo la politica, no, è fatta anche no? Di quello che sta accadendo in questi giorni, no? Cioè dei numeri. Pronto?
Ettore, la sento.
Ah no, mi perdoni, sento. Ma non sentivo più. Dei numeri che vengono dati che non sono veri, 150.000, invece sono 1 milione, e così via. E se noi continuiamo a dirci uno con l'altro che abbiamo ragione, no? Voglio dire, non arriviamo a capo nulla. Noi credo che sia anche politica.
No? Ettore, la sentiamo male. Antonio da Bologna. Antonio, buonasera.
Buonasera, Cruciani.
Dica velocemente, Antonio, perché andiamo verso la conclusione.
Sì, io innanzitutto volevo dire che se la Chiesa per giudicare lo Stato si deve porre al di fuori dello Stato e quindi non accettare i finanziamenti dello Stato, allora può dire tutto quello che vuole e giudicare tutti i comportamenti dello Stato e a quel punto incitare anche i suoi adepti a votare per chi gli pare. Quello che non capisco è il legislatore quando...
Antonio, questa cosa non l'ho capita, mi scusi... Lei dice che se la Chiesa interviene dando indicazioni di voto ai cattolici per le elezioni regionali e dicendo bisogna votare in base a criteri che prendono in considerazione l'aborto, il diritto alla vita, eccetera, eccetera, questioni fondamentali, dice la Chiesa, allora non può più accettare finanziamenti. Questo è il suo ragionamento?
No, il mio ragionamento è che la Chiesa può dire tutto quello che vuole se sì. Si tira fuori dai legami monetari che ha con lo Stato, cioè una finanziaria che prevede dei finanziamenti in base alle gerarchie ecclesiastiche per l'acquisto di un'auto, per me è inconcepibile. Quindi la Chiesa è buona, ma come a tasso agevolato, cioè non so se si ricorda un po' di tempo fa la CEI prestava soldi alle famiglie bisognose, ma a un tasso agevolato, cioè non gratis, ma non senza. Quindi sconfessando anche i santi che ha reso tali, come San Tommaso d'Aquino, che attaccava.
Vabbè, adesso Antonio, senza andare a scomodare San Tommaso d'Aquino. Allora,
lo scomoda la CEI quando chiede interessi sui capitali che presta alle famiglie bisognose, quindi non lo scomodo io, non lo faccio più.
Sì, no, vabbè, ma al di là di queste considerazioni sui tassi di interesse, la Chiesa, i prestiti, eccetera, però rispetto alle cose che ha detto Bagnasco oggi sul voto, il suo ragionamento qual è? Che non so, la Chiesa non può dirlo, o comunque lo può dire, se però si stacca da qualsiasi legame con lo Stato italiano?
Si autofinanzia.
Sì, come d'accordo, Antonio, ma...
Come qualunque ente indipendente, come qualunque ONG che vuole essere indipendente, non accetta finanziamenti dello Stato. Così la Chiesa si deve tirare fuori e non accettare finanziamenti dallo Stato. A quel punto potrà tutto quello che vorrà.
Ho capito. Grazie Antonio. Claudio da Torino, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Allora, io volevo intervenire a proposito di quello che lei ha detto durante l'intervista di Busi, sempre a proposito delle dichiarazioni di Bagnasco. Cioè gli diceva, no, non capisco più che altro, al di là che la Chiesa possa dire o non dire sulle elezioni, cosa c'entra l'aborto con le elezioni regionali, giusto? Ho capito male?
No, sì Claudio, io non è che ho detto che l'aborto è lontano anni luce rispetto ai problemi di cui si occupa una regione. Naturalmente nel campo della sanità ci sono indubbiamente degli aspetti che possono riguardare il finanziamento, eccetera, eccetera. Però lei mi deve trovare un precedente. Io non lo dico sostenendo che sia sbagliato, certamente un po' stonato rispetto alle abitudini della Chiesa, perché lei mi deve trovare un precedente alla vigilia di altre elezioni locali importanti, di un intervento a 5 giorni delle elezioni, a 6 giorni delle elezioni, sulla questione dell'aborto che deve orientare il voto dei cattolici. Io non me lo ricordo, eppure insomma di campagne elettorali ne ho viste parecchie, sia nel 2005 che nel 2000 per quello che riguarda le regionali, non mi ricordo di un intervento della Conferenza Episcopale Italiana, magari lo andiamo a riprendere, non lo so, sulla questione dell'aborto a 6 giorni dalle elezioni.
Prima delle nazionali, l'indicazione di votare in base ai valori non negoziabili, quindi vita, famiglia, educazione, questo ormai è da tempo che la Chiesa lo indica.
Ma infatti riguardo alle elezioni nazionali... riguardo alle elezioni nazionali sicuramente qualche indicazione c'è stata, però sulle elezioni locali e regionali non me lo ricordo, dunque mi è sembrato un riferimento esplicito alla
ma
vicenda
è coerente
del Lazio.
Col fatto che se bisogna considerare i valori non negoziabili, le regioni, fatta la legge, le regioni sono quelle che possono mettere di più mano sul tema aborto, perché fanno le linee guida sulla 194, perché decidono come applicare eventualmente la RU 486, perché decidono come far muovere i consultori. L'aborto, più che dalla legge, dipende dai consultori, perché noi abbiamo dei consultori in Italia che non applicano la legge.
E dunque il timore, quindi, in questo caso quale potrebbe
essere? Il fatto di avere un governatore della regione che impone un certo protocollo, ad esempio, ai consultori, può cambiare nettamente il rapporto con l'aborto sul territorio.
Dunque,
quindi molto di più che se andassimo a cambiare la legge nazionale, se vogliamo.
Ho capito, dal suo punto di vista, dunque, l'intervento di Bagnasco è pienamente legittimo.
È coerente con le posizioni della Chiesa, ogni volta ci si stupisce che la Chiesa faccia interventi su questi temi qua, ed è assolutamente a tema sulle regionali, perché la sanità è uno degli aspetti più importanti rispetto alla regione, e sull'aborto la regione conta moltissimo, quindi se vogliamo, se lo dicesse per delle comunali potrebbe sembrare strano, no?
Ho capito.
Ma sulle regionali il suo ragionamento sinceramente non lo comprendo.
D'accordo, grazie. Prego. Claudio, io non ho detto, ripeto, secondo me c'è una particolare attenzione alla vicenda del Lazio e della Bonino, più che alle questioni poi che riguardano i singoli interventi nelle regioni. Non mi pare che le regioni amministrate dal centro-sinistra o dalla sinistra storicamente siano dei posti in cui l'aborto è più facile rispetto, che so, alla Lombardia o al Veneto. Federico da Milano.
Buonasera, dottor Cruciani. Volevo innanzitutto premettere un particolare, che in questi ultimi giorni si è parlato all'inverosimile di pedofilia, però non si è mai parlato, neanche in passato, di pederastria e di sodomia. Perché?
Federico, senta, io non voglio affrontare questo tema, non lo voglio affrontare, sono in conclusione della trasmissione e non lo voglio affrontare.
Molto male.
Anzi,
molto male,
le aggiungo che in questo momento non me ne frega niente, magari domani
anche
ci ripenso.
Anche a me non me ne frega niente di voi, grazie.
Grazie a lei, ci sentiamo domani 18:30.
La Zanzara.